Grazie professor Pagani. La parola qui è stata data soprattutto alla contingenza e alla possibilità che ha avuto modo di articolarsi in maniera approfondita. Adesso mi fa di capire che la parola passi all'eternità. La parola passa dunque a Giorgio Bianese. Il tema è sentiamo e sperimentiamo di essere eterni. Severino, interprete di Spinotto.
Sì, la temo che sia giusto in campo. Severino e Spinotto sono i due pensatori dai quali più che da altri nel corso dei miei studi sono rimasto affascinato, anche perché li ho sentiti ciascuno a proprio modo, più vicino alla mia sensibilità, ed è per questo che quando l'arte di Spagna ha cominciato sul lungo lavoro di documentazione, questo convegno che si è venuto di partecipare, ho pensato che poteva avere un senso per me che se non altro, ma spero anche per chi ascolta, da trovare ad ascoltare. Ne ho sentito il fascino, ne ho sentito di vicino in modo particolare la mia sensibilità, e per questo mi hanno accompagnato sempre, invitandomi a pensare insieme a loro e soprattutto aiutandomi per quanto possibile a meglio comprendere me stesso e il mio tempo, e dunque proviamo a farmi dialogare, proviamo a vedere se ha un senso e se si quale accostare queste due grandiose filosofie che da un lato ci impongono di fare i conti con noi stessi o con quello che più o meno sensatamente crediamo di essere, e che dall'altro hanno l'ambizione entrambe, perché così, di parlare dell'uomo pronunciando le parole dell'essere. O anche, lo provo a dire con le parole di una delle due poesie che Borges ha dedicato a Spinoza, di modellare Dio con la parola. Il mago insiste, foggia Dio con geometria raffinata, scrive in una di queste due poesie intitolata a Spinoza. Seguita a modellare Dio con la parola. Parlare dell'uomo pronunciando le parole dell'essere, in realtà sto un po' rubando a destra e a manca. Giuseppe Renzi, a proposito di Spinoza, ha scritto una cosa che condivido e che forse può essere ripetuta anche a proposito del discorso di Severino, ossia che il tratto caratteristico di questo discorso è quello di, cito, guardare la realtà non con occhi umani, ma con quelli stessi della realtà, senza ne possedersi. Renzi a proposito di Spinoza. O anche il tratto caratteristico di questo discorso e di quello di Severino, e di Spinoza e di quello di Severino, o anche, provo a dirlo con le parole che Severino stesso scrive in Destino della necessità, questo tratto caratteristico è quello di pensare alla verità come al senso originario del destino, ossia come dimostrarsi l'apparire della necessità in cui il tutto dimora. O ancora, cito in questo caso Oltrepassare, quello di proporre un discorso che, testimoniando il destino della verità, cito, indica qualcosa che sta al di là di ogni sapienza dei mortali. Questo non rischia affatto di farci perdere di vista la qualità specifica dell'umano, ma anzi allude all'oltrepassamento della sua considerazione inautentica, ossia innanzitutto della sua considerazione isolante, della considerazione isolante dell'essere dell'uomo e della terra come tale. Sin dall'inizio, cito sempre l'oltrepassare, i mortali sono abitatori del tempo, ma già da sempre l'uomo, nella sua verità, è vita eterna. Oltrepassare la terra isolata dal destino della verità significa oltrepassare il mortale, ossia anzitutto l'idea che gli esseri umani, dimentichi della loro appartenenza all'eterno, siano attesi da ultimo da un evento, quello della morte, che li destina di ciascuno all'annientamento. Nell'ultimo, per ora, libro che non vuole essere meno pubblicato, intitolato La morte della terra, si legge, a pagina 541, nella fede che isola la terra, appare che l'identificazione della morte e dell'annientamento domina ormai il mondo, lo copre tutto con un velo che riduce la visibilità, e la decifrazione delle tracce lasciate in esso dagli eterni, sicché ogni variazione del mondo è vissuta come morte e annientamento di qualcosa. L'oltrepassamento della terra isolata salva dall'isolamento della terra e perciò salva dalla morte, cito sempre dallo stesso libro, la terra e la morte, salva, ma si tratta di una salvezza, tra virgolette, diversa com'è da ogni altra salvezza che l'Occidente ha vanamente inseguito nella sua storia lungo i millenari e che si presenta con i tratti della più rigorosa necessità. A fronte dell'angoscia profonda dell'uomo, gli scritti di Severino, la gloria in modo particolare, o dalla gloria in avanti in modo particolare, mostrano la necessità della salvezza dalla morte, perché, cito la pagina 18 di Oltrepassare, è una necessità la salvezza dall'alienazione essenziale dell'uomo, la salvezza dall'isolamento della terra. Anche per questo il discorso filosofico di Emanuele Severino, come quello di Spinoza, ci parla di quello che l'essere umano è in verità al di là o al di sotto o al di sopra di ciò che gli crede di essere, ci parla cioè del volto autentico della vita e della morte, pronunciando, lo ripeto, le parole dell'essere, o forse meglio rispecchiandole, indicandole, o meglio ancora interrogando quelle tracce che possono essere decifrate davvero solo col tramonto della terra isolata e lasciando trasparire in quelle tracce la voce stessa dell'essere e la presenza assenza in esse degli eterni. Ancora nella morte della terra, nelle pagine dedicate alle postille, ma sono molto più che semplici postille, si legge che è stabilito che solo gli eterni e non il nulla possono lasciare tracce proprio perché il nulla è nulla e come tale non lascia alcuna traccia in ciò che appare. Si legge che, a proposito di quelli che chiamiamo sogni e ricordi, che essi, leggo, insieme sono degli eterni, che anche quando si assentano lasciano le loro tracce nella terra isolata. Le quali tracce, leggo, non sono come le impronte lasciate da un animale dalle quali si arguisce che cosa le ha lasciate e che però ora, quando le si scorge, è già altrove. Le tracce degli eterni mostrano invece, anche se ancora indecifrate, il modo in cui gli assenti sono qui. Ciò che rimane, essendo la dimensione della presenza, è insieme la dimensione della loro assenza. Ma che la traccia non sia decifrata non significa che non appaia. Ecco, quello su cui vorrei brevemente soffermarmi oggi è una delle tracce, se così posso chiamarla, che la verità deve essere lasciata nella storia della filosofia occidentale, che è la traccia che ha un nome ancora più che c'è Benjamin Spinoza, e che a me pare per più di un aspetto e non solo superficialmente molto vicina al discorso filosofico proposto da Severino nei suoi scritti, anche se come dico subito, Severino dissente in modo esplicito la mia convinzione, qualche volta in passato abbiamo anche avuto l'occasione di parlarne, e sono certo che dissentirà da quello che sto per dire. Prima di dirlo, due premesse telegrafiche, che forse non servirebbero nemmeno, insomma, mettiamo qualche cartello indicatore. La prima riguarda uno dei nodi centrali dell'ontologia severiniana, cioè l'affermazione dell'eternità degli esseri, come tale, cioè di ogni essere, accompagnata, questa affermazione, accompagnata almeno dal destino della necessità in avanti, dalla negazione della libertà e della contingenza, o meglio, da quell'oltrepassamento del problema della libertà e della contingenza che le consegna l'una e l'altra come tali magnifiche. Ogni forma di contingenza e di libero arbitrio è negazione della verità dell'essere, cito dal destino della necessità, pagina 94. Prima premessa. Questo significa che tutto ciò che è eterno e che ciò che accade, la vicenda dell'apparire processuale degli essenti, accade necessariamente. La seconda premessa telegrafica riguarda l'interpretazione che gli scritti di Severino articolano in modo stringente della storia della filosofia e ovviamente della civiltà occidentale come storia del nichilismo, ossia come storia della follia che si sviluppa a partire dalla volontà che il divenire, inteso come divenire altro e in uno scenario ontologico come divenire da niente essere, da essere niente, che questo divenire così inteso sia qualcosa di evidente. È noto che la storia della filosofia occidentale, ossia la storia del nichilismo, si sviluppa da prima, si sviluppa nell'interpretazione che Manuel Severino propone, da prima nella forma della evocazione degli immutabili, poi nella forma della distruzione degli immutabili stessi. Due epoche che procedono in direzioni differenti, ma che si fondano entrambe sulla stessa dimensione profonda, ossia appunto sulla fede nell'esistenza dell'immutabile. Si fondano entrambe, pur divergendo ampiamente nell'intento, sulla medesima fede. La seconda, tuttavia, configurandosi come la progressiva coerenza di quel nichilismo che anima l'una e l'altra. Nella storia dell'Occidente, infatti, leggo dalla tendenza fondamentale del nostro tempo, nella storia dell'Occidente la visione del divenire è destinata a distruggere quelle forme di volontà di potenza, cioè la volontà di verità e tutti gli immutabili da essa evocati, che rendono impossibile quel divenire come oscillazione tra l'essere e niente, come divenire altro, di cui dicevo poc'anzi. Perché queste due rapidissime, e ripeto, forse ci vedo in questo contesto premesse? Perché il pensiero di Spinoza, sul quale volevo provare a richiamare l'attenzione, nell'interpretazione che Emanuele Severino ne propone, viene descritto non solo come espressione del nichilismo, ma, e qui do ragione della seconda premessa, come un nichilismo incoerente. Allora, lo sviluppo storico della filosofia occidentale procede, come dire, verso una progressiva coerenza della follia, coerenza del nichilismo. In questo processo di progressiva coerenza, il pensiero di Spinoza non solo è nichilistico, ma è incoerentemente nichilistico. A fronte di filosofi che esprimono al più alto livello la coerenza del nichilismo, e che per Severino sono soprattutto Leopardi, Nietzsche, Gentile, e forse, se non ho mal inteso, anche in un certo senso Dostoevskij, a fronte di questi pensatori che, come dire, rendono sempre più coerente il nichilismo e quali, nella sua interpretazione dello sviluppo storico del pensiero occidentale, Severino dedica un'attenzione particolarissima, basta pensare ai volumi dedicati a Leopardi o all'Anello del Ritorno di Irrinunciabile, l'interpretazione di Nietzsche, a fronte, dicevo, di questo largo, di questo ampio, meglio, confronto, questo articolato confronto, chiamiamoli così, con i filosofi della coerenza del nichilismo, come anche peraltro con i filosofi che pensano alle origini del nichilismo, Platone, Parmenide, Aristotele, invece, a fronte di questo ampio confronto, quello con Spinoza è un dialogo, un confronto, direi solo occasionale, che tuttavia mi appare tanto più ineludibile quanto più la filosofia di Spinoza può apparire vicina al discorso di Severino, anzitutto per quel che riguarda l'affermazione della necessità dell'accadere degli esseri. Di questo incontro occasionale vorrei rapidissimamente considerare ora tre luoghi, tre tappe, che sono il capitolo quarto di Destino della necessità, il capitolo settimo della filosofia moderna e un articolo pubblicato nel 2007 nel Corriere della Sera con il titolo Spinoza, Dio e Luna. Nel capitolo quarto di Destino della necessità, il più impegnativo sul piano teoretico, Spinoza viene accostato a Marx e a Nietzsche a proposito del rapporto tra libertà e necessità. In tutti e tre, Spinoza, Marx e Nietzsche, leggo, pagina 118, la negazione del libero arbitrio è esplicitamente fondata sull'affermazione dell'unione necessaria della parte al tutto. Il tratto caratteristico della posizione di Spinoza rispetto a quella di altri due filosofi consiste in buona sostanza nell'affermazione dell'unione necessaria tra la singola cosa e il tutto. Una unione, tuttavia, che non sottrae, anzi tutt'altro, Spinoza alla prospettiva nichilistica, poiché il divenire degli enti, sebbene ciascuno sia, ciascuno di essi sia necessariamente unito a e prodotto da Dio, è in ogni caso pensato da Spinoza come un uscire e un ritornare nel nulla, un uscire dal e un ritornare nel nulla. Pagina 119, il destino della necessità, anche per Spinoza, come Platone, la cosa è un ipotetico tra l'essere e il niente. La sua indecisione tra l'essere e il niente è espressa dal teorema condiviso dall'intero pensiero occidentale che, relativamente alla cosa considerata in quanto cosa, essenza non involve esistenza, se vediamo cita la proposizione 24 della prima parte dell'Elettica e aggiunge questo involvere per Spinoza sussiste solo qualora la cosa sia considerata in quanto causa sui, cioè come ente privilegiato. Solo Dio, detto altrimenti, esiste necessariamente, gli enti come tali, pur prodotti da Dio, pur in relazione a Dio, possono sia essere sia non essere, sicché propriamente l'affermazione della necessità dell'accadere degli enti da parte di Spinoza si pone in contrasto con la negazione della loro eternità, ossia con il loro essere precariamente, solo precariamente nell'essere, in bilico tra l'essere e non essere. Nichilismo incorretto. Secondo luogo, capitolo settimo del volume dedicato alla filosofia moderna. Qui Severino spiega che per Spinoza si deve dire da un lato che tutto ciò che è in Dio e dall'altro che tutto ciò che è non può essere concepito senza Dio. Cito, Dio non è un mistero ineffabile, il trascendente, il soprannaturale, ma è la stessa verità originaria. Poco oltre, sempre in quelle pagine, si spiega che proprio perché non manca di nulla, l'agire di Dio non è volto allo scopo, l'universo, leggo, scaturisce da Dio come le proprietà di una figura geometrica scaturiscono necessariamente dall'essenza di tale figura. L'universo scaturisce da Dio come le proprietà di una figura geometrica scaturiscono necessariamente dall'essenza di tale figura. In quanto necessariamente prodotta da Dio, si legge ancora poco oltre, ogni cosa è bene e verità. Ogni cosa è bene e verità. Il male, il peccato, il disordine, sto sempre citando la pagina 98 del volume dedicato alla filosofia moderna, il male, il peccato, il disordine, a me piacerebbe a questo punto aggiungere alla lista anche quel disordine particolarissimo che è costituito dalla oscillazione degli essenti tra l'essere e il male, il peccato e il disordine esistono solo nella prospettiva errata di chi non conosce il carattere divino del tutto. E che per Spinoza Dio sia la natura sia il tutto, ossia ciò che non lascia fuori di sé alcunché, è innegabile ed esplicito. Leggo in proposito due o tre righe dal paragrafo 1 del capitolo 2 del cosiddetto breve trattato e la nota relativa. Dopo aver sopra dimostrato che Dio esiste, scrive Spinoza, sarà ora tempo di mostrare che cos'è. Egli, diciamo, è un essere del quale viene affermato tutto, cioè infiniti attributi, ciascuno dei quali è infinitamente perfetto nel suo genere. E nella nota relativa, Spinoza, tanto per non lasciarci nel dubbio, spiega. La ragione è che, non potendo il nulla avere alcun attributo, il tutto deve avere tutti gli attributi e così, non avendo il nulla alcun attributo perché non è, il qualcosa ha gli attributi perché è qualcosa. Dunque, quanto più è qualcosa, tanto più deve avere attributi. In conseguenza Dio, essendo il più perfetto, l'infinito, il tutto, deve avere anche tutti gli attributi infiniti e perfetti. Al di fuori di Dio, al di fuori della natura, oltre di tutto, c'è niente. O non c'è un che. Dio è l'infinito articolarsi, l'infinito mostrarsi dell'essente, l'infinito dispiegarsi del positivo. Dio ha creato tutte le cose buone, dice Agostino nella Città di Dio, ecco, Dio ha creato tutte le cose essenti, Dio ha creato tutte le cose cune dei positivi. Terzo e ultimo punto, di quelli che ho scelto di prendere in considerazione, dopo diciamo, la necessità e il volume dedicato alla filosofia moderna, l'articolo che viene pubblicato nel giugno, se ricordo bene, del 2007 sul Corriere della Sera, che prende spunto dalla pubblicazione delle opere di Spinoza curate da Filippo Minini e Omero Proietti. Ecco, in questo articolo Severino mette in questione la tesi di Minini secondo la quale quello di Spinoza sarebbe, ecco, il più radicale alternativo sistema della storia filosofica dell'Occidente dopo la venuta di Cristo. E la mette in discussione perché è vero che quello di Spinoza è un Dio diversissimo da quello pensato dalla filosofia posteriore all'annuncio cristiano, tuttavia, come stiamo dicendo, alle radici della filosofia di Spinoza è presente la medesima essenza, la medesima anima nichilistica che domina l'intero sviluppo del pensiero occidentale, cristiano o non cristiano che sia, e questo è dimostrato innanzitutto dalla distinzione che Spinoza propone tra, leggo dall'articolo, tra ciò che esiste necessariamente, cioè non è mai esistente ed è Dio, e ciò che invece non esiste necessariamente, nel senso che non è sempre esistente ed è distinto dalle cose prodotte da Dio che esistono nel tempo. Dio è solo Dio, dunque esiste necessariamente, ossia è che non può non essere, laddove le cose del mondo, potremmo dire i modi, usando il vocabolario spinoziano, non esistono, non esistono necessariamente, solo non possono anche non essere, perché sono tempo. Accadono necessariamente, questo è vero, ma la loro esistenza non è necessaria. Che tali cose, leggo, escano dal nulla e ritornino, seguendo o non seguendo un percorso inevitabile, indica due prospettive che, per quanto fortemente opposte, hanno tuttavia in comune la convinzione decisiva, ossia che le cose del mondo sono come l'hanno, cioè in comune la decisione, la convinzione nichilistica fondamentale, perché l'essenza del nichilismo, come sappiamo, consiste appunto nella persuasione di coscia che ciò che è come tale sia niente. Ecco, se a questo punto torniamo per un momento al capitolo 4 di Destino della necessità da cui sono partito, possiamo forse capire meglio perché in quelle pagine Severino descrive la filosofia di Spinoza come un nichilismo incoerente, come dicevo. Perché da un lato Spinoza afferma la necessità dell'accadere dell'ente e nega il libero arbitrio, ma dall'altro, a fronte di quella negazione, c'è l'affermazione della precarietà dell'ente, c'è cioè l'affermazione della precarietà dell'ente che esige invece di essere liberata da quella regola che pretende di governare con necessità in modo incontrovertibile di rivendere. È pertanto, conclude Severino, pertanto lo stesso pensiero essenziale di Spinoza, cioè la libertà dell'ente, ad esigere proprio per l'affermazione e celebrazione del libero arbitrio e della contingenza degli enti che il nichilismo incoerente della filosofia spinoziana nega nel modo apparentemente più radicale. Tutto a posto. Ecco, quello che vorrei provare a dire, però lo dico solo con un accenno, sperando di non far arrabbiare il mio maestro, il fatto di essere qui oggi è soprattutto per mandare una traccia a lui, insomma, quindi spero che non si arrabbi se provo a dire qualcosa di divergente, insomma, non è mai successo nei miei 35 anni da che lo conosco, che si vede oggi. Dicevo, sembra tutto a posto, e tuttavia a me piace immaginare che il pensiero di Spinoza nei miei sogni possa essere interpretato in senso non nichilistico. Proprio ieri se ne parlava, l'ho visto prima, sono quello che ho cambiato gli occhiali, con la Piazza di un suo studioso che ha pubblicato un saggio intitolato Ritornare a Spinoza, dove per la sua strada ipotizza appunto la possibilità di interpretare non nichilisticamente Spinoza. Ecco, vorrei provare a farlo anch'io a modo mio e solo con uno o due accenni, avviandomi alla conclusione. Vorrei provare a chiedermi se davvero le cose, i modi, siano come tali in valore dell'essere e del non essere, e del non essere, cioè in bilico tra essere e niente, come dicevo poco fa. Proviamo invece a considerare la possibilità che le cose, i modi, in quanto appartengono necessariamente alla sostanza di Dio natura, ossia all'orizzonte intrascendibile che lascia fuori di sé niente, siano per ciò stesso destinate ad essere, se non si debba cioè riconoscere, che anche di esse, delle cose, dei modi, e non solo di Dio, si deve affermare l'impossibilità che siano state o che divengano niente, anzitutto perché anche esse tutte e ciascuna sono di Dio. La cosa, di modo, non è altro né dalla sostanza né dall'attributo al quale essa appartiene. Solo isolando le cose dall'attributo e dalla sostanza, e l'isolamento però è il grande problema, la grande causa del nichilismo, se così vogliamo dire, solo isolandolo possiamo pensare, isolandolo dalla sostanza, dall'attributo a cui appartengono e dalla sostanza in generale, possiamo pensare ad esse come qualcosa che può sottrarsi alla relazione essenziale con la sostanza, che può cadere al di fuori dell'orizzonte del tutto, al quale invece appartiene necessariamente. La questione è complicata, non intendo certo, non dico risolverla, non affrontarla adeguatamente nei 5 minuti che ancora mi prendo, ma solo fare un accenno così, immaginare un esito diverso, né incoerente né nichilistico del pensiero di Spinoza. E vorrei proporre un solo esempio, uno solo, ma che a me pare un solo esempio ricavato dalle pagine dell'Etica di Spinoza, uno solo, ma che a me pare particolarmente significativo e che vorrei accostare alle parole anche di Spinoza che ho scelto come titolo dell'intervento di oggi. Sentimus experimurque nos eternos esse. Sentiamo e sperimentiamo di essere eterni. Non è che lo sappiamo per via teoretica, magari anche quello dopo, ma innanzitutto lo sentiamo e lo sperimentiamo, sono parole che Spinoza scrive nel quinto libro dell'Etica e che allungano, a me pare, uno scenario nel quale l'essere umano è tutt'altro che un mortale destinato all'estinzione e all'annientamento, è un eterno e come eterno non può, non solo non può non essere, ma non può non percepire, non può sentire, non può non sentire, non può non sperimentare la propria eternità, la propria appartenenza all'intero dell'essere, all'intero dello spirito, a quell'intero che è un tema che ritorna varie volte negli scritti di Emanuele Severino, è a quell'intero che non può mancare di nulla, il paese sincero che non manca di nulla, scrive per esempio nel senso del nichilismo citando il frammento 8 di Parmenide. Non manca di nulla. E se mancasse di qualcosa, che cosa succederebbe? Parlo anch'io come hanno fatto coloro i quali mi hanno preceduto, la via attraverso la quale devo arrivare a questa conclusione, e cito solo l'esempio. Cosa accade se qualcosa dovesse mancare a quell'intero? Ecco, nella seconda parte della dimostrazione, questo era l'esempio che volevo fare, nella seconda parte della dimostrazione, della proposizione 21 della prima parte dell'Etica, Spinoza chiama in causa in modo esplicito la temporalità, intesa come durata, osservando che, cito, ciò che segue dalla necessità della natura di un attributo non può avere un'esistenza determinata, ossia una durata. E Spinoza esemplifica, e fa un esempio, che a me pare interessante, esemplifica con l'idea di Dio che è presente nel pensiero. Supponiamo, dice, che essa, l'idea di Dio, leggo, in un certo tempo non sia esistita o che non esisterà. Ebbene, se questo fosse realmente possibile, cioè se si desse un tempo in cui l'idea di Dio che è nel pensiero non sia esistita o non esisterà, se questo fosse davvero possibile, poiché l'attributo del pensiero a cui quell'idea appartiene, come ogni altro attributo della sostanza, cito, deve esistere necessariamente e come immutabile, ecco che esso, quell'attributo, nel tempo in cui l'idea di Dio che è presente nel pensiero ancora non esisteva, o nel tempo futuro in cui essa dovesse non esistere più, quell'attributo non sarebbe più davvero se stesso. E poiché ciascun attributo è coestensivo della sostanza, nemmeno la sostanza sarebbe più se stessa, se anche solo quella singola idea in un tempo passato, in un tempo futuro, dovesse venire a mancare. E beh, certo, però stiamo parlando dell'idea divina, di una scienza qualunque. Spinoza lo sa, e infatti, al fine di evitare equivoci, equivoci dovuti al carattere particolarissimo dell'idea che gli ha scelto come esempio, al fine di evitare equivoci, spiega, dice, meglio, aggiunge, aggiunge che quello che egli ha inteso affermare con questo esempio particolare, cito, va affermato di qualunque cosa, che di qualunque attributo di Dio segue necessariamente dall'assoluta natura di Dio. Di qualunque cosa. L'esempio è eminente, l'idea di Dio. Potrebbe darvi un inganno, e una volta chiuso l'esempio, Spinoza dice, attento, non farvi trarre in inganno dalla qualità specifica dell'esempio. Questo vale per qualunque cosa e per qualunque attributo. La proposizione 22 sintetizza così. Qualunque cosa segue da un certo attributo di Dio deve anch'essa esistere necessariamente e quale infinita, dove la necessità della sua esistenza, se da un lato implicare l'eternità, dall'altro lo renderà poi esplicito la proposizione 29, anche la negazione di ogni forma di contingenza. In natura non si ha nulla di contingente, ma tutte le cose sono determinate dalla necessità della divina natura di esistere e agire in un certo modo. Tutte le cose sono, punto, sono infinitamente nell'infinito orizzonte di Dio. Ecco, chiudo, perché il mio tempo è finito, chiudo come ho iniziato, cioè citando ancora una volta Borges, che a Spinoza ha dedicato due poesie, l'ho citato all'inizio da prima, cito questa seconda, che si conclude con queste parole. Non lo turba, sta parlando di Spinoza, non lo turba la fama, che è riflesso da altri sogni nel sogno dello specchio, libero da metafora e da mito, intaglia un arduo vetro, l'infinito ritratto di chi è tutte le sue stelle. Ecco, è così che a me piace pensare il discorso filosofico di Spinoza e sognare che non sia incompatibile con quello di Severino, l'uno e l'altro, l'infinito ritratto di chi è tutte le sue stelle, l'infinito ritratto di Dio, l'infinito ritratto della natura.